qual è il problema grave, secondo me, gravissimo, che non si capisce, non si comprende purtroppo appieno? Che l'andrangheta, siccome tutte le mafie, non è un problema territoriale, non è un problema che riguarda solo un territorio, cioè ha un'origine, un radicamento territoriale, ma agisce ovunque. Quindi finché non ci si rende conto, non si prende coscienza che il problema riguarda tutti quanti, probabilmente continuerà ad essere impossibile pensare di smantellarla come organizzazione, anche perché il problema grave oltre questo è che purtroppo la mafia si trova all'interno delle istituzioni da sempre.
D'altra parte c'è la 'ndrangheta, ormai non è più solo qui, cioè ormai è dappertutto, anche in Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia. Situazione che ormai sta degenerando, ma non da adesso, adesso lo si è scoperto adesso, ma è una questione che va avanti ormai da decenni. E la 'ndrangheta è stata sempre colpevolmente sottovalutata. Perché mentre si parlava della mafia siciliana e si concentravano tutte quante le loro attenzioni sulla trattativa mafia-Stato e altre cose del genere, qui l'Ndrangheta continuava a fare i suoi affari ed è diventata l'organizzazione criminale più potente del mondo. Questo non lo dico io, ormai lo dicono tutti gli addetti ai lavori. E davanti a questa situazione, parliamo di recovery plan, parliamo di commissariamento della sanità, cioè qui non cambia mai niente perché arriveranno su 210 miliardi, arriveranno tutti i soldi che devono arrivare, ma li controlleranno comunque sempre loro e soprattutto nel settore della sanità dove si concentrano i maggiori appetiti di tutti questi soggetti.
La voce che avete appena sentito è la voce di Gabriele Carchidi, direttore di Yakité, un magazine online che si occupa moltissimo di cronaca politica e di 'ndrangheta, soprattutto in Calabria. Buongiorno Gabriele, grazie per essere ospite qui a Press Corner. Allora, intanto dici di Yakité un po' come nasce, perché e di cosa si occupa in particolare.
Yakité è un giornale online che nasce nel 2015, diciamo quasi per costrizione, perché dovendo finalmente abbandonare le logiche di sistema e quindi dell'informazione che è completamente asservita ai poteri forti, abbiamo deciso di difenderci, tra virgolette, pubblicando qualcosa di nostro e cercando di fare un'opera di controinformazione assolutamente necessaria in una realtà come la Calabria, dove l'informazione libera non esiste. È un problema nazionale, mi rendo conto che ormai non è solo un problema calabrese, perché tutta l'informazione nazionale che è ridotta malissimo. Però qui questo disagio lo sentiamo, lo avvertiamo ancora di più, anche perché, come avrai visto, ci sono tanti pescecani, avvoltoi, squali, chiamali come vuoi tu, e che vengono qui in Calabria a fare gli inviati a Nairobi e quindi a descrivere la realtà secondo quello che dicono loro e non invece secondo quello che succede, perché qui in Calabria nulla è come appare in tutti i sensi, quindi c'è bisogno di avere un'informazione libera e c'è bisogno che la gente sappia anche quello che succede, non che non lo sappia, però se non viene comunicato attraverso i media anche l'andazzo delle cose, noi cerchiamo proprio di capovolgere questa situazione pesante e cerchiamo di fare opera di controinformazione e di verità, per la quale c'è assolutamente bisogno di questo lavoro. Ecco, questo è il motivo che ci ha spinto ad entrare online con questo giornale, Yakité. Sì, poi sai, qui non è neanche, quando si parla di coraggio, no? Magari uno può credere che ci sia il mafioso che ti viene con la rubara, oppure che ti viene con l'estorsione, oppure che ti viene con qualche altra richiesta, no? Niente di tutto questo. Quello che succede qui è particolare, loro hanno come mezzo per intimidirti e per fermarti quello delle denunce nelle procure che sono più corrotte di tutte le altre, le procure calabresi sono messe veramente male. E quindi cosa fanno? Ti inondano di denunce un timore a dover affrontare questo tipo di cause, che poi vanno avanti per anni, vanno avanti in maniera anche così stanca, e poi si risolvono in nulla di fatto, perché chiaramente non è che qui noi scriviamo delle cose che ci inventiamo, scriviamo quella che è la verità. E quindi davanti a questa situazione si difendono mettendoci addosso le procure corrotte, i carabinieri corrotti, i poliziotti corrotti, i finanzieri corrotti, ecco, questo fanno. Diciamo che il nostro coraggio è quello di affrontare queste cause in tribunale.
Che non è poco. Quando uno lavora e dedica il suo tempo al lavoro e doversi occupare anche a gestire dei processi per diffamazione, diciamo che intralcia un bel po' questo iter che adottano loro, che scelgono.
Il processo per diffamazione è chiaro che diventa l'arma di ricatto nei nostri confronti. Ci sono anche degli episodi particolari, no? Qualcuno di questi colletti bianchi poi magari te lo manda davvero qualche scagnozzo a farti l'avvertimento, però provengono sempre dal potere forte, quindi dallo Stato deviato e non dalla mafia in sé per sé. Ecco, questo volevo precisare meglio.
Assolutamente, chiarissimo, e mi trovi d'accordo in questo. Ci sono dei casi eclatanti in cui sei stato denunciato?
Vado anche con altre ipotesi di reato, no? Per esempio, ti faccio un esempio proprio abbastanza terra-terra. Se tu hai l'abitudine di fumare qualche spinello, no? Nel senso che può succedere, magari. Allora, questi qui ne approfittano per venire a farti le perquisizioni, no? Per vedere se trovano la droga. Chiaramente noi, se consumiamo qualche spinello all'interno della redazione, lo facciamo in maniera del tutto così, quasi ricreativa da consumatori, eppure vengono qui per vedere se c'è droga, ma è la scusa per venire a prendersi i computer e per vedere dentro i computer se ci sono delle fonti che chiaramente danno fastidio al potente di turno. Quindi c'è anche questa logica.
E a chi hai dato fastidio in modo incisivo, che magari attraverso il tuo giornale poi ci sono state delle inchieste? No?
Le famose notizie di reato, sì, ce ne sono. Noi ne pubblichiamo in media 3-4 al giorno, però non è che su tutte queste notizie di reato poi le procure vanno a fare luce, anzi, spesso lo fanno soltanto per pararsi il fondo schiena, perché chiaramente loro sono i magistrati corrotti e anche le forze dell'ordine corrotte sono tutte dentro questa storia, perché se abbiamo un confine labile tra la mafia e lo Stato, perché non si capisce mai dove comincia la mafia e dove finisce lo Stato, poi è logico che la situazione va interpretata in questo senso, perché se qui non succede niente, oppure se ci sono pochi magistrati che fanno il loro dovere, vuol dire che tutto il resto è colluso con loro.
Puoi farmi qualche nome recente di qualcosa di qualche accadimento recente, di qualche magistrato che tu ritieni essere corrotto, perché effettivamente ci sono dei fatti che dimostrano.
Ma guarda, io non mi invento niente. Qui in Calabria, nel distretto di Catanzaro, abbiamo 15 magistrati che sono indagati dalla Procura di Salerno, perché è la Procura di Salerno che è competente sui magistrati di Cosenza e di Catanzaro. E ce ne sono 15, quindi non è che ce n'è solo uno, ce ne sono 15 che non fanno il loro dovere, ma sono delle denunce che ha fatto anche Luigi De Magistris, no? Il famoso ex magistrato antimafia che adesso si candida alla guida della Regione Calabria, perché adesso è sindaco di Napoli, quindi fa il politico da un po' di tempo, ma sono tutte denunce che ha già fatto lui e che sono state chiaramente insabbiate e fermate dai poteri forti e dalla mafia di Stato. Quindi anche in questo caso non è che mi sto inventando qualcosa, stiamo parlando di una situazione assurda. Le inchieste Poseidone e Guainotte sono state fermate attraverso l'intervento del CSM e del Presidente della Repubblica, che allora era Napolitano. E De Magistris fa queste denunce pubbliche ormai da anni, lo dice chiaramente, dice che io sono stato fermato dai poteri forti perché avevo scoperchiato il pentolone della mafia e dello Stato deviato in Calabria, cose che risalgono al 2007-2008 ormai. Forse ti ricorderai, sarà quell'inchiesta nella
certo, come no.
È tutta quanta una fiera di colletti bianchi, massoni leviati, che erano all'interno di quelle due inchieste che non sono mai arrivate a compimento perché hanno mandato via le magistris. Non solo le magistris, ma anche i magistrati della Procura di Salerno che indagavano e davano ragione a lui. E sono stati tutti mandati via. Questo nasce dalla Calabria perché questa famosa loggia P3, loggia P4 della quale si parla tanto, no? Ha le sue radici proprio qui, è qui che nasce. Ma è una vicenda che va avanti ormai dalla notte dei tempi e che purtroppo non vede mai una soluzione, perché qui Tangentopoli in sostanza non solo non è mai arrivata, ma qui la Prima Repubblica continua a sguazzare. Qui abbiamo ancora vince Forza Italia alle elezioni, capito? Forza Italia alle elezioni un motivo ci sarà, ma non è il motivo, non dobbiamo buttarla sul fatto che i calabresi sono omertosi oppure su altre menate del genere. E qui ci avviviamo in una cappa insopportabile e purtroppo la gente cosa deve fare? Alla fine deve votare per forza questi qui, se non c'è una reale possibilità di cambiamento, che finalmente adesso con la candidatura dei magistris, a mio onesto avviso, ecco, potrebbe essere la svolta per almeno politica per la Calabria.
Senti, secondo te ha delle buone possibilità dei magistris, quindi deduco dal tuo pensiero, o è una speranza che tu nutri di questo cambiamento?
Io ho molta speranza in dei magistris e spero che possa vincere questa campagna elettorale, però non è facile perché ci sono tanti poteri che si stanno già organizzando per cercare di neutralizzarlo, così come accadde all'epoca in cui faceva il magistrato. E quindi diventa una battaglia epocale che dobbiamo cercare di vincere tutti noi calabresi, e noi speriamo di poterci riuscire, anche perché vediamo in De Magistris una persona onesta, dalle mani pulite, che può realmente cercare di cambiare qualcosa. Forse è l'unica persona che può farlo.
In questo momento direi di sì, direi proprio di sì, che è la speranza di concretizzare. Senti, qualche mese fa il caso Cotticelli è apparso su tutte le pagine dei quotidiani nazionali, comunque se ne è parlato per settimane intere ed è stato veramente scandaloso.
Qui abbiamo la sanità che è commissariata da oltre 10 anni, quindi teoricamente, in linea teorica, lo Stato dovrebbe controllare cosa succede nella sanità. Allora, cosa è successo? È successo che in questi oltre 10 anni di commissariamento le persone che sono state mandate dallo Stato alla fine sono scese a compromessi con i poteri forti, e anche Cotticelli, che è un generale dei carabinieri in pensione, è stato costretto a mettersi a tavolino e a curare gli affari anche di questi mafiosi, perché se è vero come è vero che il signor Cotticelli, il generale Cotticelli, ha firmato bilanci falsi come i soldi del Monopoli, buchi di 100 milioni per azienda ospedaliera, e vado molto terra terra perché non sono 100 milioni ma sono anche di più. Se tutti questi commissari non sono mai riusciti a vedere quello che succedeva, vedere tra virgolette, e non sono riusciti a far intervenire le procure, i magistrati, beh, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Se tutti questi commissari regolarmente hanno fallito tutti quanti, e poi si arriva chiaramente alle situazioni paradossali e grottesche come quella che hai descritto, perché Cotticelli è andato in televisione a fare la figura dell'Empede, a fare la figura del cretino, quando sa benissimo come vanno le cose qui, ma come lo sa lui lo sapeva Scura, come lo sapevano quelli che ci sono stati prima.
Senti, Longo come si sta comportando? Perché io ho letto che comunque anche lui non è che sia così chiaro nelle sue scelte.
Di chi parli?
Di Longo.
Ah, Longo è l'ennesimo super poliziotto. Siamo passati dal generale dei carabinieri al super poliziotto. Ma se, cioè io dico, cosa ne deve capire un generale dei carabinieri o un ex poliziotto di come va la sanità? Cioè, a parte la mancata competenza rispetto a queste vicende, hanno le mani legate, vengono messi lì giusto per far vedere che lo Stato c'è, andare avanti sempre nello stesso modo. E quindi questa presenza dei commissari non serve assolutamente a nulla. Nulla. E il debito chiaramente non solo aumenta, ma ormai non si riesce più a quantificare. Perché se nell'ASP di Cosenza c'è 1 miliardo di disavanzo, nell'ASP di Reggio Calabria c'è 1,5 miliardi di disavanzo, se le ASP di Reggio e Catanzaro vengono sciolte per mare, presto lo sarà anche quella di Cosenza, beh, vuol dire che non solo questi 10 anni di commissariamento non sono serviti a niente, vuol dire che si va avanti sempre sulla stessa lunghezza d'onda, non cambia niente, peggiorano le cose, invece di cambiare peggiorano. E se c'è qualcuno che, per esempio, si è parlato dell'arrivo di Gino Strada, che avrebbe potuto cambiare qualcosa proprio in termini pratici, tutte quante le forze politiche si mettono d'accordo per non farlo arrivare, per mettergli i bastoni tra le ruote. Questa è la situazione descritta anche in maniera sommaria, perché se poi dovessimo entrare nei meandri ci sarebbe veramente da uscire pazzi.
Immagino che la crisi abbia colpito in modo potente l'economia calabra. L'Ndrangheta è riuscita a riciclare dove più ha potuto, penso, ha fregato a man bassa, si può dire questa cosa.
Ma loro controllano tutto, te l'ho detto, controllano addirittura le procure, cosa vuoi che ti dica? Controllano, se controllano l'economia, controllano la procura, controllano tutti i posti sensibili. Però il fatto è che non dobbiamo pensare all'Ndrangheta come era una volta, quei signori con la coppola, con la puntata. Adesso l'Ndrangheta è diventata di Stato.
Assolutamente, assolutamente.
Attraverso la massoneria ci sono tutti i magistrati, tutti i carabinieri, tutti i poliziotti, tutti i finanzieri, ci sono gli imprenditori, quelli che macinano soldi. Insomma, è una grandissima lobby, una grandissima loggia che decide tutte le sorti della Calabria, e sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo, perché a parte Gratteri, a parte qualche altro magistrato coraggioso, per il resto c'è una tabula rasa di corruzione e di connivenze con il potere criminale.
Tant'è che tu non la definisci Ndrangheta, la chiami proprio masso mafia, proprio per...
Anche Gratteri la chiama masso mafia, ormai la chiamano tutti così, perché l'ingresso della massoneria deviata, e quindi l'ingresso di tutti quei personaggi che ti ho citato prima, hanno cambiato completamente il volto dell'Ndrangheta come era una volta. E del resto anche la trattativa mafia-Stato ci fa capire che i problemi ci sono perché lo Stato non fa lo Stato, perché all'interno dello Stato ci sono deviazioni che sono incredibili, ma del resto basta leggere le cronache di questa giustizia nel caos, di quello che succede al CSM, dei dossier falsi, di tutte queste vicende che sono all'ordine del giorno, per farti capire che è un problema nazionale, ma è un problema che nasce qui in Calabria e poi si irradia anche su tutte le altre regioni.
Si potrà risolvere un giorno, secondo te? Adesso faccio una domanda da $1 milione.
Ma parlavamo prima di De Magistris, e io ho molta curiosità di vedere come va a finire questa campagna elettorale. Perché se De Magistris vince le elezioni, allora possiamo dire che c'è una volontà di cambiamento espressa finalmente anche dai calabresi, che per la prima volta, dopo chissà quanti anni, hanno la possibilità di andare a votare per qualcuno. Io personalmente non vado a votare alle regionali, che saranno 30 anni, perché per tutti questi decenni è successo che il centrodestra presentava un candidato impresentabile, no scusi, c'è così parole, il centrosinistra altrettanto, ma si trattava soltanto di due facce della stessa medaglia.
Due burattini messi lì.
Cosa andiamo a fare?
Allora stavolta bisogna assolutamente andare a votare.
Adesso bisogna andare a votare perché c'è la possibilità di sostenere un candidato che per la prima volta fa della battaglia alla massomafia il suo motivo dominante. Ecco, questa può essere la sfida per dare un primo segnale di cambiamento per la Calabria.
Senti, il nostro tempo è scaduto. Io suggerisco agli ascoltatori di dare un'occhiata a yakite.com perché c'è.
Punto blog perché avendo subito anche degli oscuramenti da parte delle procure, abbiamo dovuto cambiare anche questo.
Suggerisco proprio di andare a leggere per capire, per avere più consapevolezza della realtà, di come funziona la realtà. E continuate a seguire il palinsesto di Radio Città Aperta e buona giornata a tutti. Io sono Giovanna Montalbano e ho appena parlato con Gabriele Carchidi, direttore appunto di Yakite. Grazie Gabriele.